Nella precedente puntata abbiamo visto come il forzamento del sottopassaggio della ferrovia costituì in effetti il momento culminante e forse decisivo della battaglia di Nikolaevka. In altre parole, per dirla con Egisto Corradi, Nikolaevka costituì l'ultimo cancello di fuoco verso la libertà.
I sopravvissuti del Don. Documentario di Giancarlo Meda. Seconda parte. Ricordi di prigionia.
Dopo tanta asprissima lotta, si riudì il canto degli alpini, mentre una dozzina di carri armati russi sventrati testimoniavano l'esito della battaglia. Dappertutto incendi più o meno grandi e un acre odore di bruciato. Ma la gioia di essere momentaneamente salvi è più forte di ogni altra cosa.
A Nikolaevka sono stati ritrovati dei prigionieri fatti dai russi nelle battaglie dei giorni precedenti, li avevano portati a Nikolaevka e quindi sono stati liberati da coloro che sono entrati in Nikolaevka. Questi erano stati disarmati ormai. C'è stato qualche caso di fratello che aveva abbracciato il fratello, perché nelle truppe alpine il reclutamento è molto regionale, quindi questo può avvenire molto facilmente.
Libertà. Questa parola, più che sulla bocca degli alpini, sembra impressa nella loro mente, a mo' di obiettivo fascinoso, di traguardo non più impossibile. Ma la strada per raggiungere la tradotta è ancora lunga e costellata di dolori. Leggiamo dal libro del Corradi.
Rammento che per un giorno intero mi trovai a camminare a fianco della slitta sulla quale si trovava il capitano Brigenti senza un occhio e un braccio. Lo stesso giorno si arrivò in vista di due alianti tedeschi semisepolti nella neve. Li aveva lanciati la Luftwaffe con rifornimenti destinati ai tedeschi. I due alianti avevano la svastica disegnata sui timoni di direzione, erano semisventrati e vuoti. La neve tutto intorno ai due relitti recava evidenti le tracce dell'assalto portato ai due mezzi. La vista degli alianti ci rincuorò, era un buon segno, e io pensai agli uccelli bianchi e all'erba marina scorti da Cristoforo Colombo qualche giorno prima di giungere in vista di San Salvador.
Il freddo è sempre intensissimo e la morsa del ghiaccio inesorabile.
Si era come le bestie, perché un po' il respiro, il vapore, si era come ghiaccio, basta, un po' la meglio.
L'unico rifugio è rappresentato dalle isbe, da quelle povere abitazioni dei contadini ucraini che in quei momenti costituiscono una vera e propria salvezza per centinaia di soldati affamati.
C'erano le donne che ci aiutavano a entrare dentro, ci davano magari il letto, il suo letto o la meglio, e si entrava magari 110, che si entrava, erano due letti, si buttava un po' la meglio. E che c'era delle donne che facevano bollire della pasta e ci davano questa pasta cruda, o era calda infatti.
Siamo entrati in un'isba, così, verso mezzogiorno, e abbiamo aperto la porta e c'era una famiglia che stava mangiando attorno a un tavolo. Avevano una zuppiera in centro, ognuno un cucchiaio di legno, e ognuno prendeva la stessa zuppiera come usavano almeno una volta le famiglie contadini, anche in Italia. E mi ricordo che noi sentiamo sparare fuori, e la nostra venuta aveva provocato un allarme perché fossimo al limite del villaggio, e allora avevamo molta fretta. E allora mi ricordo che abbiamo strappato di mano a questi commensali che sono rimasti seduti, sbalorditi e impauriti, i cucchiai, e stando in piedi fra uno e l'altro ci siamo messi a mangiare rapidamente questa zuppa calda. E poi sparavano ancora più forte. E allora mi ricordo che io ho preso su un'anfora di latte e l'ho presa sotto braccio così, e poi via di corsa tutti quanti, e ci siamo messi a correre lungo un canale in modo che di essere defilati, e mi ricordo che a ogni passo o ogni due o tre passi il latte usciva dall'anfora e mi cadeva già ghiacciato sul paltò, proprio le scaglie di latte che erano gelate sul paltò, per dire il freddo che certe circostanze faceva.
Accoglienze semplici, sempre improntate a una cortesia spontanea, a volte commovente. Evidentemente le contadine russe si ricordano di quanto gli italiani hanno fatto durante l'avanzata verso il Don, prima di essere fermati e poi travolti dalla controffensiva sovietica.
Dopo un'ora da quando eravamo arrivati, lei osservava, guardava un campo intorno, un altro campo, e vedeva gli alpini che si erano tirati sulle maniche, avevano preso una falce e stavano segando il grano, aiutando queste donne, questi vecchi, che stavano facendo altrettanto. Magari era il grano dell'anno precedente, rimasto proprio in spiga, ancora sotto la neve dell'inverno precedente. Fra contadini si intendevano. Noi che non eravamo di professione contadini, restavamo toccati da una cosa di questo genere. La voce del fatto che arrivavano gli italiani precorreva di tappa in tappa l'arrivo degli italiani, quindi arrivando nei paesi noi trovavamo le donne già pronte coi secchi d'acqua per dissetarci. Era il primo incontro quello. E l'italiano ha veramente fraternizzato col russo. I nostri comandi non hanno impedito tutto questo, assolutamente. Si intendevano magnificamente. Magnificamente, tanto che c'è stato uno scambio a livello proprio primordiale, si può dire, perché le conoscenze della lingua per forza di cose si imbastiscono appena in due mesi. Quando è cominciata la ritirata di Russia dal Don, vero? E noi abbiamo fatto a ritroso quelle zone, abbiamo raccolto quello che era stato seminato nell'estate precedente. Questi russi, che sapevano, anche noi lo sapevamo, che sarebbero stati fucilati senza pietà dai partigiani o dai regolari russi, qualora avessero dato aiuto a soldati nemici, noi eravamo soldati nemici, rischiavano letteralmente la vita per venire incontro a noi, per fare qualche cosa per noi. Si può dire che molti di noi che sono sopravvissuti proprio per quell'ultimo estremo gesto di una madre russa che si è privata del pane, del miglio da dare magari a due o tre figli che aveva in casa, impietosita dal viso di un soldato italiano che si affacciava alla porta.
E il ricordo dei visi di queste contadine russe è ancora vivissimo in molti alpini.
Una donna russa presso la quale ho pernottato alla fine della ritirata, eravamo già usciti dalla sacca e eravamo proprio ridotti fisicamente come predoni proprio, vero? Cominciando dal viso, ecco. Eravamo temibili a vederci. Ci ha accolto, ci siamo fermati in 4 o 5 in un'isba a dormire, ci ha accolto proprio come una madre. E alla mattina ci sono stati distribuiti, perché erano venuti dei camion incontro a noi, alcuni indumenti, qualche maglia, un paio di mutande di lana, delle calze, dei fazzoletti e così via. Io mi sono finalmente cambiato, ho lasciato lì questi indumenti che erano pieni di pidocchi e via dicendo, e per loro invece erano una benedizione, avrebbero provveduto a lavarli e a utilizzarli diversamente. E sono rimasto tenendo in mano ancora un qualche cosa, una sciarpa, delle calze. Non potevo fare una marcia con queste cose in mano. E allora ho fatto gesto alla donna, alla padrona dell'isba, per chiederle se aveva un sacchettino, un qualcosa in cui io potessi riporre questi indumenti. Questa donna mi ha guardato proprio desolata, desolata. Mi ha fatto il cenno dicendo ho capito, ma proprio non ho un sacchetto. A questo punto ha avuto un attimo di esitazione, è corsa al suo letto, ha preso il cuscino, lo ha strappato, ha buttato sul pavimento, proprio sventagliandolo, il cartoccio di grano turco. Mi ha strappato di mano questi indumenti miei, me li ha ficcati in questo sacchetto improvvisato, mi ha condotto alla porta, mi ha fatto il loro segno della croce sulla fronte e sul petto, poi mi ha indicato l'Occidente e mi ha detto mamma, mamma. Mi invitava a andare da mia madre, mi faceva vedere dove avrei trovato, in che direzione avrei trovato mia madre. Io quando l'8 settembre sono venuto da Platisk su nell'Alto Udinese fino a casa, non ho trovato questa accoglienza da parte dei contadini italiani. Ci scacciavano tante volte perché avevano paura dei tedeschi. Se davano ricetto a noi, i tedeschi ci cercavano e quindi non volevano guai. Diversi contadini ci hanno mandato via. I russi non ci hanno mandato via.
La marcia forzata continua. I russi sembrano anche loro spossati dalla battaglia. Leggiamo dal diario di Egisto Corradi.
Altri 400 chilometri dopo i 400 chilometri della sacca. Una durissima marcia anche questa, ma senza attacchi russi. Camminando, discorravamo per interi quarti d'ora di pasta asciutta e di bistecche. La pasta asciutta e le bistecche che avremmo mangiato quando fossimo stati in Italia.
Poi finalmente la tradotta per il Brennero. Per imbarcare tutta la Giulia alla partenza erano occorsi 55 treni. Ora, per caricare tutta la Giulia a Gomel, bastano 3 soli treni merci. Per i più fortunati, la campagna di Russia è finita.
Il mio treno valicò il Brennero la notte del 19 marzo 1943, giorno di San Giuseppe. Festeggiammo l'evento aprendo finalmente le mie scatolette di carne. Erano squisite. Quasi tutti eravamo sotto il nostro peso normale di molti chili, anche di 10 o 20. Eravamo pelle e ossa. Avevamo i visi affilati, gli sguardi spenti, le teste vuote, gli abiti a brandelli e bruciacchiati. Al di qua del Brennero era già caldo e verde, soffiava un dolce e tiepido vento. Venuto il giorno ci affacciammo ai finestrini. Il treno scendeva la valle dell'Adige. L'Italia ci apparve come uno straordinario, meraviglioso giardino.
Molti alpini invece arrivano dopo. Dai campi di prigionia. Quello della prigionia è un capitolo molto doloroso. Innanzitutto le marce per raggiungere questo o quel campo di detenzione.
Appena preso, dunque, mi hanno, prima cosa, mi hanno tolto i guanti di lana, vero? Questo è la prima cosa. Poi, mi hanno disarmato, è chiaro. Poi mi hanno portato in una specie di bunker sotterraneo, nell'isola, e lì, ovviamente, loro mi interrogavano in russo, io non lo sapevo, non lo so neanche adesso. Niente, sono stati lì un 10 minuti, mi hanno preso le sigarette, le mie, me ne hanno offerto una però. Poi mi hanno fatto uscire, ho trovato i miei alpini in fila così, con davanti i russi col parabello, ma ci hanno fatti girare e ci hanno portati attraverso l'isola, attraverso l'altro ramo posteriore del Don ghiacciato, sulla terraferma.
Durissime soprattutto per il freddo le marce di trasferimento.
Ci hanno fatti camminare, molto a piedi, parte in un camion, ci hanno portati a Kalash. Lì ci hanno messo in una specie di enorme baracca dove ho trovato tutti gli altri prigionieri italiani della divisione di fanteria. E da lì è cominciata la tragedia, perché lì è cominciato poi tutti insieme i viaggi in treno nei vagoni piombati, la fame, la sete. Poi ci hanno portati a Tambov, che è uno dei primi campi, Tambov, Klinovaya, eccetera, eccetera. Beh, lì tifoso antematico, disenteria, distrofia secondo grado, delle cose lì. Beh, io me ne sono cavata, ho fatto tutto questo che ho detto. Qualcuno dal setaccio qualche cosa resta su, insomma, sono rimasto. E allora poi da lì mi è stato il periodo più brutto, nettamente, sotto tutti i punti di vista.
Si andava avanti ormai con una rassegnazione, con un po' rassegnati a morire anche, e un po' attaccati alla vita.
Anche i prigionieri ricordano la differenza di trattamento riservata agli italiani.
Io per esempio quando sono stato fatto prigioniero sono stato separato da 5 tedeschi. A me mi hanno detto talianzi carasciò, niemzi davaidi, li hanno spogliati nudi e li hanno uccisi a colpi di mitra sotto i miei occhi, 5 tedeschi. Fino al campo di Oranchi, ossia fino al marzo 43, io non ho trovato nessun tedesco vivo in prigionia. Li hanno tutti uccisi per ordine. I primi tedeschi vivi che ho trovato al campo di Oranchi, quelli che provenivano da Stalingrado. Tutti gli altri li hanno uccisi, man mano che li prendevano li facevano fuori. Hanno un po' restituito pane per focaccia.
Tuttavia, la legge di guerra si rivela ancora una volta inflessibile e assurdamente crudele. Molti di coloro che non sono morti in battaglia o nei disperati corpo a corpo di Nikolaevka muoiono di fame, di sete, di tifo, di dissenteria.
I russi dicono che eravamo, loro ufficialmente, 85.000. Siamo tornati in 12.000 circa. Ufficiali eravamo circa 11-12.000, siamo tornati in 700 qualche cosa. Insomma.
Molti, gli ammalati, già stremati dalle marce estenuanti. Le cure, naturalmente, sono quelle che sono.
Cure, non so, credo che non ce ne fossero o non ce ne siano tuttora. Ci hanno portati in una specie di, chiamiamolo ospedale, ci hanno messi in un lettino, lì ci davano un qualche cosa che non so cosa fosse, poi chi moriva e chi viveva, insomma, ecco, quei pochi vissuti, 45 kg credo che pesassero, perché mi portavano al bagno in braccio.
La prima setacciata è veramente spaventosa. La moria maggiore si ha proprio all'inizio del periodo di prigionia.
Quelli che andavano di più erano i più grossi, i più robusti, il che no, è logico, perché avevano bisogno logicamente di mangiare di più, avevano bisogno di assimilare di maggiore calorie, eccetera. Io, tutto mingherlino, quindi me lo sono cavato, insomma.
La scarsità di cibo, dunque, contribuisce a rendere più penosa la prigionia. Spesso passano interi giorni prima che gli alpini possano ricevere qualcosa da mangiare. Ecco il perché di tanti atti inconsulti, di tante decisioni drammatiche.
Soprattutto quelli che avevano una famiglia a casa cercavano in tutti i modi di aggrapparsi alla vita. Ho visto scene che sembrerebbero quasi da uomini selvaggi per poter prendere un pezzo di pane strappandosela di mano l'uno con l'altro. Ho visto a Krnovaja purtroppo mangiare carne umana, non carne, perché carne addosso non ce n'era, no? Mangiavano l'interiore dei morti, cuori, polmoni, fegato.
Ci si disputava il gnocchetto di farina nel brodo fra l'uno e l'altro, tu ne hai avuto uno di più e ne ho avuto uno di meno, cose di questo genere. Sono inconcepibili che degli uomini normali, con un certo grado di istruzione, arrivino a questi punti proprio di disputarsi il pezzetto di gnocco. Cosa da pazzi. I nostri bunker erano seminterrati in un terreno sabbioso, con qualche albero, delle querce, così. Solamente c'era il doppio filo spinato, no? E cresceva dell'erbetta, no? Noi ci andavamo a raccogliere le ghiande e le querce per farle brustolire e mangiarle. E poi questa erbetta qui, e ce n'era un ciuffetto vicino al reticolato interno, uno si è avvicinato, lo sentinella gli ha sparato la stessa. Queste sono cose inconcepibili, non si può ammazzare uno così perché va a raccogliere un ciuffetto d'erba nel reticolato interno, è chiaro che quello non può uscire, no? Niente, gli ha sparato, netto, secco, è rimasto là così.
Oltre alla fame, al freddo, al tifo, ci sono i fastidiosissimi pidocchi.
Ogni tanto facevano la disinfestazione per cercare di arginare il tifo. Facevano sgombrare tutto il lager. Intanto loro disinfestavano queste specie di assi. Noi si dormiva lì su castelli. Eravamo in uno spazio, ecco, così. Eravamo in otto. Tanto che bisognava dormire sul fianco. Se si girava uno, si dovevano girare anche tutti gli altri, perché noi non ci stavamo, no? Per forza, no? Bisognava così, a coltello, no? Così. E non erano assi, erano tronchi con tutti i nodi sotto, così fatti certe piaghe da decubito che non finivano mai. Vabbè, e ci si alzavano, si andava al cosiddetto bagno, che consisteva in una stanzetta dove ci si spogliava, e si appendevano gli indumenti a un gancio e andavano poi alla disinfestazione, andavano nel forno. E noi allora si passava in un una stanza più grande, ci sono delle catinelle con dell'acqua calda, un pezzo di sapone, in questa catinella con dell'acqua dentro ci si lavava in qualche modo, insomma, comunque ci si lavava. Beh. Poi finita il lavaggio si entrava in un'altra stanzetta simile alla prima, ecco questa aveva un vetro rotto fra l'altro, aveva una stufa caldissima lì e un vetro rotto qui, d'inverno, di notte. La gente che è rimasta alla secca, uccisa, è chiaro, no? Poi le polmoniti che sono saltate fuori, tubercolosi, lì da Dio.
Qualcuno, per vincere il freddo e la fame, ha ancora il coraggio di cantare una canzoncina scherzosa udita durante la ritirata.
Nieto cliba, nieto cucurusa, ci tiri il malenchi, nieto molocò. Ossia, andavamo nelle case a chiedere latte, a chiedere pane. Pane ne avevamo, ma insomma così era un po' più la canzone scherzosa o uova. E poi fingevamo che i russi ci cantassero nieto cliba, niente pane, nieto cucurusa, niente grano turco, ci tiri malenchi, ho quattro bambini, nieto molocò, non ho latte, italianski zabrati carova, gli italiani ci hanno rubato le vacche. Cantavamo per scherzo questo canto qui, che poi abbiamo saputo in Italia dopo l'entrata che era diventata l'aria del canto dei partigiani. È il canto famoso nazionale russo, Katyusha si chiama, in origine.
Naturalmente i primi mesi di prigionia sono i più tremendi per tutti.
Il peggio è stato i primi tre mesi, perché la mortalità è cessata verso i fine aprile. C'è stato qualche caso di morte naturale dopo in maggio e poi due casi, per esempio nel mio lager, di morte naturale in tre anni. Ma febbraio, marzo è stato proprio il... non decimazione, peggio, no? Perché sopravvissuti siamo noi da 7-8 mila. Tutte le cifre che sono state scritte sui prigionieri italiani rientrati dalla Russia sono tutte sballate, perché di autentici prigionieri dell'Armir noi siamo meno di 8 mila. Questo me l'aveva affermato anche un commissario politico ungherese. I russi, quando hanno capito ormai a quale effetto propagandistico si esponevano col consegnare tanto pochi italiani su 85.000 denunciati come catturati in un secondo tempo e 115.000 in un primo tempo da Togliatti da Radio Mosca, e hanno cercato di tenere degli italiani liberati da loro in mano tedesca, nei campi dei campi tedeschi, e di aggregarli a noi.
Dopo i combattimenti, dopo le marce, ecco dunque un nuovo calvario. Con gli alpini, nei campi di prigionia, ci sono romeni, bulgari, ungheresi. Soprattutto ungheresi.
Commiste a noi c'erano ungheresi, c'erano rumeni e noi eravamo affidati più che ai russi, beh i russi facevano sentinelle, ma proprio ai prigionieri rumeni o ungheresi, i quali gli ungheresi soprattutto hanno un'enorme facilità di per imparare le lingue, no? Quindi sapevano il russo e quindi erano loro i padroni del campo, quindi botte e cose del genere.
Molti prigionieri prima di morire hanno ancora la forza di invocare Dio, di recitare una preghiera.
Un ufficiale che non conoscevo, eravamo lì in questa specie di ospedale, col tifo, no? E sto poveraccio di notte si è messo a recitare. Quel ragazzo si è messo a recitare il Padre Nostro, voce alta, nel silenzio della camerata. Poi è morto.
Poi finalmente il rimpatrio, l'incontro con i familiari, l'abbraccio degli amici, le domande ansiose, disperate dei congiunti di tutti coloro dichiarati ufficialmente dispersi. Oggi, a 30 anni di distanza, c'è purtroppo ancora qualche madre che spera, confortata da dichiarazioni più o meno precise, più o meno consapevoli di qualche reduce dalla Russia, che suo figlio sia vivo, che sia tuttora in Russia. In effetti, pochissimi degli ex alpini credono che ci siano ancora prigionieri in Russia.
Penso che siano, forse si contano sulle dita di una mano o di due mani, sono diventati russi in pratica. Le madri che ancora sperano sul rientro dei propri figli, credo che sperino come fanno le madri, ma che la loro speranza non possa avere un esito.
A rendere più patetica la sorte dei morti e dei dispersi rimane il fatto che i russi non hanno mai permesso la visita di quei pochi cimiteri che ancora sono rimasti in Ucraina.
Mi risulta che alcuni sono stati conservati ed altri sono stati cancellati per ragioni probabilmente di pianificazione urbana o extraurbana, però ho visto fotografie di qualche cimitero conservato.
Altro fatto tragico è che i russi si sono sempre rifiutati di consegnare almeno una delle salme degli alpini caduti in Russia.
Lo so bene, sappiamo tutti quanti bene che loro hanno avuto enormi perdite e anche loro non erano in grado di curare se stessi e quindi che mai potevano curare prigionieri. Però penso che il rendere anche una sola salma simbolicamente di un soldato ignoto qualsiasi sarebbe un gesto che guadagnerebbe ai russi infinite simpatie in Italia. E questo per me resta un punto interrogativo veramente misterioso, perché non vedo quale sfruttamento politico in senso contrario se ne possa fare, semmai vedo soltanto un profitto positivo per Mosca. E Mosca in pratica non ha mai consentito a nessuno di andare a rivedere i luoghi di combattimento, e questo posso anche capirlo relativamente, perché non si tratta di zone strategiche e poi basterebbe essere condotti dal guida. Quello che non capisco è la mancata restituzione di qualche salma di caduto.
Quindi sono 100.000, 1.000 più, 1.000 meno, ma si aggirano sui 100.000. Pensiamo che l'Italia ha avuto 300.000 morti nell'ultima guerra, un terzo sono scomparsi in Russia. Il peggio è poi che per tutti gli altri morti, da tutte le nazioni sono rientrate le salme, o hanno dato soddisfazione in qualche modo, invece per la Russia niente. Io in Albania ho sepolto 135 alpini, un anno prima di andare in Russia, mi sono fatto mandare perfino i semi dei fiori da casa per mettere sulle tombe. E poi tutte le salme sono rientrate.
Moltissimi dunque gli alpini caduti nella campagna di Russia. Sono cifre che fanno meditare, che dovrebbero far meditare, nel 30° anniversario della battaglia di Nikolaevka.
È molto difficile, insomma, dai libri e dai resoconti e dai testi e dalle fotografie, che ora però ci sono più abbondanti di quanto non sia stato un tempo, rendersi conto di questa immensa sofferenza. Adesso c'è mio figlio che ha 24 anni, l'altro giorno mi diceva, però papà, in fondo mi piacerebbe aver fatto una guerra di Russia, un'esperienza così. Non nego che sia stata un'esperienza, però mi auguro che né mio figlio né i suoi coetanei, né i figli dei figli debbano trovarsi un giorno a fare una guerra di questo genere, insomma, e nessun'altra guerra, ben inteso. Però non credo che i mezzi che sono a disposizione, i mezzi tecnici che sono a disposizione, possono rendere evidentemente la sofferenza che noi abbiamo avuto, ecco.
Noi abbiamo avuto una conoscenza della vita che ci ha accostato a delle grandi gioie e a degli sterminati dolori, e abbiamo tratto delle conseguenze meditate attraverso un trentennio di dopoguerra e che si sono radicate in noi in una maniera veramente totale per quanto riguarda il nostro spirito. I giovani oggi si sono trovati nella fortunata o sfortunata circostanza di avere tutto della vita, prima ancora di sapere cos'è la vita e quali sono i beni della vita.
Qui, logicamente, si insinua il concetto di dolore, di cognizione del dolore, quale elemento catalizzatore di ogni momento difficile della vita quotidiana.
Tutti gli uomini e le donne che sono passati attraverso la guerra e che si sono trovati nell'alternativa di morire in trincea o morire sotto i bombardamenti delle città e via dicendo, hanno capito quella che è la labilità della vita e hanno capito quanto si può disperdere, come si possa disperdere la vita in un momento in cui si penserebbe invece di cominciare a goderla.
100.000 alpini sacrificatisi per una guerra assurda, come assurde sono tutte le guerre, per un'impresa disperata. Che cos'è rimasto oggi, a 30 anni di distanza, oltre ai ricordi personali, alle lacrime, ai libri e alle fotografie?
Il tempio è un po' nato nei nostri lager, sia vedendo come non sono stati sepolti i nostri morti e comprendendo come non sarebbe mai stato possibile riavere almeno le salme russe in una misura da dare soddisfazione alle famiglie. E appena rientrati dalla presa, noi ci siamo dati da fare, aiutati naturalmente con grande commozione e con grande generosità da famiglie di quelli che avevano i figli dispersi là. In gran parte è stato fatto con offerte dei familiari questo tempio. Se potessi contare tutte le lacrime che ho visto lì, e hanno almeno questa soddisfazione nel loro dolore che qualche cosa sia stato fatto.
Un tempio dunque, costruito soprattutto grazie all'operosità di Don Caneva, a Cargnacco, in provincia di Udine, a ricordo di tutti gli alpini caduti in Russia.
Io ho visto delle mamme, dei papà, dei fratelli, delle sorelle piegarsi piangendo su quei volumi là che raccolgono i nomi, solo vedere il nome per loro sembra di trovare già qualche cosa del loro scomparso. C'è una scritta che vedrete in grosso, ci resta il nome che un po' dice tutto, ossia non c'è una tomba, non c'è la possibilità di mettere un fiore, di andarsi a inginocchiare, a dire una prece, ma c'è almeno qui il nome. Era mesi fa un pellegrinaggio dove c'era anche un mio amico medico tra gli altri che li accompagnava. A un certo punto una signora si volta gridando: l'ho trovato! A chi ha trovato, signora? Dice: il nome di mio fratello.
Abbiamo trasmesso Ricordi di prigionia, seconda parte del documentario di Giancarlo Meda, I sopravvissuti del Don. Hanno collaborato gli alpini Giulio Bedeschi, Carlo Caneva, Egisto Corradi, Giuseppe Prisco, Vito Raiteri e Giovanni Toffoli.